Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli rispose: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere, perché anche io vengo ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si formò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Celebriamo questa solennità, come ho detto all'inizio, che a mio avviso conclude il tempo natalizio. Dico a mio avviso perché liturgicamente la conclusione di domani con la solennità del battesimo, però se noi riflettiamo attentamente, Gesù è stato battezzato quando aveva 30 anni, quindi penso che non sia sbagliato affermare che la celebrazione del tempo natalizio si conclude con questo episodio dell'adorazione dei magi, che noi ricordiamo in modo anche bello, poetico, affascinante, anche nel presepe lo ricordiamo. Ed è un brano che è riportato solamente dall'Evangelista Matteo e che però la Chiesa ha voluto presentare, proporre alla nostra meditazione, perché tutte le parole che evidentemente ascoltiamo durante la liturgia sono per noi importantissime. E che cosa allora la Chiesa vuole che noi interiorizziamo attraverso la lettura di questo testo, che è anche molto articolato, molto complesso? È il Vangelo dell'Epifania, attraverso il quale la Chiesa vuole farci crescere nella comunione con Dio. Che cosa la liturgia oggi ha a cuore? Beh, io penso almeno due cose fondamentali, valide in modo straordinario per il nostro oggi, per il nostro tempo. La prima è che Gesù è l'unico salvatore del mondo. Gesù è il salvatore di tutti i popoli, di tutte le genti, di tutte le nazioni. San Matteo, che scrive al popolo ebraico, vuole mettere in evidenza come attraverso Gesù la parola di Dio si realizzi, si incarni, e quindi quelle promesse di Isaia che vedono Gerusalemme al centro del mondo si stanno realizzando. Attraverso che cosa? Attraverso la venuta di questi magi, di questi letteralmente sarebbero degli astrologi, ma potremmo dire dei sapienti o di uomini che cercano, di persone lontane dal popolo di Israele e di altre nazioni che comunque avevano impegnato la loro vita a cercare che cosa? La verità. E sono venuti a conoscenza attraverso vie misteriose, straordinarie, che si era avverato qualcosa nella storia dell'umanità, e quindi partono per recarsi ad adorare questo bambino, questo re. Perché dico che è importante soprattutto ai nostri tempi? Perché vedete, oggi c'è una mentalità completamente diversa, cioè ci sono alcuni teologi che discutono, riflettono all'interno di una teologia delle religioni, del dialogo interreligioso, e si diffonde una mentalità anche attraverso questa enorme massa di informazioni che riceviamo anche attraverso i giornali, la televisione. Ormai il mondo è diventato un piccolo unico villaggio unificato, e si sparge anche nel senso comune della gente l'idea che in fondo noi siamo cristiani, gli altri sono musulmani, gli altri sono buddisti, ma sì, ognuno faccia come può, no? Tanto è la stessa cosa, più o meno. Noi non possiamo dire questo, eh? Il Vangelo nel quale crediamo ci dice che Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini. E la venuta di questi sapienti dall'Oriente vuole sottolineare questo aspetto. Oggi purtroppo si è creato un fenomeno contrario. Molti dall'Occidente vanno verso l'Oriente, sia fisicamente che spiritualmente. Io ricordo, sono figlio del 68, ho vissuto un anno a Londra, c'era la moda, a seguito dei Beatles, di andare in India a cercare, nel Tibet, e anche adesso, e lì troviamo veramente Dio, dimenticando che il Salvatore di tutti gli uomini è qui in mezzo a noi, in modo semplice, misterioso, quasi nascosto. E noi ce ne siamo dimenticati. Certo, siamo passati da una reazione sbagliata, anche quella di voler a tutti i costi far diventare cristiani tutti, di colonizzazione spirituale, che era sbagliata. Adesso, come il pendolo, siamo dalla parte completamente opposta. Allora noi credenti dobbiamo recuperare questa verità, dobbiamo avere questa sicurezza, perché io lo sento anche nei confessionali che ci sono delle persone disorientate, non sanno come parlare ai loro figli, ai loro nipoti, no? Perché dicono, oh, ma intanto basta credere, no? Qualcosa c'è. Cosa vuol dire qualcosa c'è? Non è forse vero che forse pochi di voi sentono l'audacia, l'ardore, la convinzione, la determinazione, il coraggio di presentare Gesù come l'unico Salvatore degli uomini? E quelli che di voi si considerano uomini di cultura, intellettuali, andatevi a leggere bene, a studiare bene che cos'è il buddismo, l'induismo, poi cercate di fare un confronto col cristianesimo, così riusciamo a capire, eh? Non soffermiamoci solo a quelle conoscenze giornalistiche che vengono veicolate e che ci disorientano. Noi cristiani dobbiamo meditare profondamente la parola di Dio, capire fino in fondo il significato di questo evento straordinario del Natale che è avvenuto. Ma purtroppo noi siamo un po' come quegli scribi farisei, come Erode, che interrogati dai magi dicevano, ah sì, da Betlemme, cioè non si sono accorti di niente. Gesù è nato, loro sapevano attraverso la lettura che doveva nascere il Salvatore, però non si sono accorti di nulla. Gli unici che si sono accorti che Gesù era nato e sono andati ad adorarlo, chi sono stati? I pastori e i magi. Degli altri, silenzio. Addirittura Erode poi cerca con astuzia, con quella ipocrisia umana che conosciamo bene, che è attuale anche oggi, no? Che è un po' la modalità attraverso la quale molti politici e potenti ci parlano, oh, andate, vedete, così adoriamo anche noi. Questa ipocrisia di fondo, questa chiusura totale, assoluta. Erode viene a sapere che questi qui partono dall'Oriente, portano donne, e invece di pensare, di riflettere, dice chissà cos'è avvenuto, indagare, niente, cerca subito il modo di eliminare Gesù. Ecco carissimi, non è che forse anche noi siamo come questi abitanti di Gerusalemme che conoscono le cose solo mentalmente, nozionalmente, ma che non sanno esattamente qual è il vero significato dell'essere credenti, che non sappiamo esattamente che cosa Gesù ha fatto, vuole e può fare per noi. Oggi credo che il secondo insegnamento che la Chiesa vuole donarci è proprio questo, il tema quindi della consapevolezza e della adorazione. Un'adorazione pura, totale, una relazione adorante con Dio che non cerca niente, che cerca solamente Dio. Pensate, questi tre magi partono dall'Oriente, non sanno bene neanche loro. C'è tutto il tema della ricerca, no? Poi della stella, dell'aiuto, insomma, qui ci sarebbe da riflettere tantissimo. Partono, arrivano, fiduciosi che avrebbero trovato, senza sapere esattamente dove e come, anche questo è bellissimo. Partono da lontano, ma non sanno esattamente, ma comunque fiduciosi che chi cerca trova, come dice Gesù. E quindi arrivati a Gerusalemme riescono a sapere esattamente dov'è, sia attraverso segni umani, la interrogazione, sia attraverso segni straordinari, la stella che li guida, il sogno. E che cosa fanno? Aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Si prostrarono e lo adorarono. Poi ritornarono al loro paese. Una ricerca, un impegno intellettuale esistenziale, un viaggio solamente per donare e adorare. Certo, c'è da chiederci come noi ci relazioniamo con Dio. Se ci è capitato qualche volta di andare in chiesa solamente per ringraziare, per adorare, per portare doni a Gesù. Tante volte noi pensiamo che Dio non agisca nella storia, no? Ma come fa ad agire se noi siamo preoccupati dalla mattina alla sera di porre problemi, quesiti, di fare domande, di dare consigli a Gesù, di dire che cosa deve fare, cosa non deve fare? Cioè continuamente pretendiamo, e se non risponde ci arrabbiamo, e se non risponde dubitiamo che lui esista, no? L'atteggiamento di base del credente cristiano, prima di tutto, dovrebbe essere quello di ringraziare e adorare, perché lui ha già fatto tutto, ci ha portato il regno di Dio, ci ha già salvati, e vuole portare quella sua salvezza alla piena realizzazione. In questo momento il Signore vorrebbe con tutto il cuore che noi possiamo arrivare in cielo e dovremmo ringraziarlo per questa sua volontà salvifica, provvidente per ognuno di noi. Dio ha già previsto tutto, ha già predisposto tutto. Noi abbiamo la fortuna, a differenza dei magi, che non dobbiamo fare particolari ricerche. Sappiamo già tutto. Dovremmo forse avere il coraggio di modificare il nostro modo di stare davanti a Dio. Cioè, di cominciare a dire, Signore, ecco, mi hai salvato, sei venuto nel mondo per darmi il tuo regno. Grazie, Signore Gesù. Che cosa devo fare per ricevere pienamente questo dono, per farlo crescere in me? La gratuità. Il ringraziamento, l'adorazione, sono queste le cose che ci mancano. Ed è per questo che poi le persone vanno in India, vanno nel Tibet, vanno in Cina. Io una volta ho incontrato alcuni che erano partiti dalla Germania per andare in Bolivia a cercare lo sciamano. C'è anche il revival dello sciamanesimo. Chi vuole fare un'autentica esperienza di Dio, l'ultima cosa che pensa è quella di andare in chiesa, di rivolgersi a noi. È l'ultima cosa che pensano i giovani. Ma è colpa del Vangelo o è colpa nostra? Chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci insegni, che ci dia la volontà, la capacità, il desiderio di scoprire il tesoro. Concludo con questa immagine evangelica che ci ha proposto Gesù. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto nel campo. Uno lo trova, va, vende tutto quello che ha e compra il campo. Il regno di Dio è come una perla preziosa. Un mercante che in giro scopre la perla preziosa, vende tutto per comprare questa perla. Ecco, che il Signore ci aiuti in questa solennità dell'Epifania di scoprire il tesoro nascosto che abbiamo nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.